Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam el aljamia. Vi saluto sia in arabo che in ebraico. Qui trasmettiamo in diretta dal Monte delle Beatitudini e oggi, come è stato annunciato, continuiamo a trattare di Giovanni 11, del settimo segno che Gesù Cristo compie nel Vangelo, secondo il Vangelo di Giovanni. Già nello scorso episodio, nella scorsa puntata, abbiamo visto, diciamo, questo movimento di Gesù da Betania al di là del Giordano, alla Betania in Giudea, appunto il luogo dove vivevano Lazzaro, Marta e Maria, e quindi c'è questo evento raccontato solamente dal Vangelo di Giovanni, che è la resurrezione di Lazzaro, che costituisce il culmine dei segni del Vangelo di Giovanni. Ricordiamo che Giovanni non racconta certamente tutti i miracoli, i prodigi che fa il Signore. Lui stesso dice nella seconda conclusione del suo Vangelo che non basterebbero tutti i libri del mondo per contenere tutti i segni, tutte le meraviglie che il Signore ha operato in mezzo a noi. Per questo sceglie, come dice lo stesso evangelista nella prima conclusione, sceglie solamente alcuni segni. Lui stesso dice: molti segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Figlio di Dio e perché credendo abbiate vita nel suo nome. Adesso, diciamo, non ho ovviamente la pretesa di commentare tutto il Vangelo, che è di una ricchezza sterminata e quindi è molto difficile, ma solamente di fermarmi su alcuni punti, soprattutto sui luoghi della nostra salvezza, sul luogo di Betania dove è avvenuto questo segno prodigioso, culminante dell'opera di Cristo secondo il Vangelo di Giovanni, e poi sul sottofondo ebraico e greco, solamente su alcuni punti, perché ovviamente è impossibile essere esaurienti. Quindi cominciamo subito a proclamare il Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 11, al versetto 17. Versetto 17 dice così: quando Gesù arrivò, sta dicendo cioè arrivò a Betania, nei pressi di Betania, perché ve lo ricordo, bisognerebbe un po' riprendere l'episodio precedente, Gesù si trova, quando riceve la notizia che Lazzaro è malato, si trova a Betania, al di là del Giordano, e deve fare questo percorso da Betania al di là del Giordano, che si trova nel luogo dove Giovanni battezzava, nel Giordano, nei pressi del Mar Morto. Deve salire fino a Gerusalemme, a Betania, che si trova sul Monte degli Ulivi, è una salita di 1200 metri, quindi aspetta, dopo che riceve la notizia che Lazzaro è malato, aspetta due giorni, al terzo giorno va e ha bisogno praticamente di due giorni per arrivare, un giorno e mezzo per arrivare appunto a Betania. E per questo dice il versetto 17: quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Questo è un dettaglio molto importante, perché secondo la mentalità ebraica antica, ma fino ad oggi, perché questo si trova sia nella Mishnah che nel Talmud, cioè in questa ricca raccolta delle varie tradizioni rabbiniche, testi più importanti della tradizione orale ebraica, che sono la Mishnah e il Talmud, secondo la Mishnah e il Talmud, solo dopo tre giorni si può testificare, attestare con certezza che una persona è defunta, perché dice il Talmud, al trattato Yevamot, per i primi tre giorni dopo la morte l'anima fluttua sopra il corpo pensando che tornerà al corpo. Quando l'anima vede che l'aspetto del viso è cambiato, lascia il corpo e va per la sua strada. E questo avviene, c'è tutta una discussione, soprattutto dopo tre giorni, cioè dopo tre giorni comincia a partire dalla morte, ma di fatto, diciamo, si comincia a constatare la corruzione, no? Che è quello che più fa terrore all'uomo, appunto la corruzione del corpo. E quindi Gesù arriva, perché sto sottolineando questo? Perché Gesù arriva quando non c'è più speranza, quando già è sicuro che Lazzaro è morto, è già cominciato il processo di corruzione e non c'è più speranza. Gesù volutamente, misteriosamente attende, non arriva quando Lazzaro è malato, non arriva appena è morto, ma attende addirittura il quarto giorno. E io in altre trasmissioni ho sottolineato l'importanza del terzo giorno nella tradizione ebraica, e ecco, che è il momento della manifestazione di Dio, ma qui siamo al quarto giorno. che il giorno dopo il terzo, cioè quando non c'è più speranza, c'è solo morte, c'è solo corruzione. Ecco, si dice, quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Quindi qui abbiamo qualcosa di fondamentale, cioè, l'ho detto all'inizio, Giovanni sceglie alcuni segni, probabilmente 7, sono stati contati da tanti esegeti, 7 segni, ma qual è la cosa che ora voglio rimarcare? Il primo segno nel Vangelo di Giovanni si trova in Giovanni 2, sono le nozze di Cana. Avviene in un matrimonio, questo non è casuale, l'ho detto già quando ho trattato delle nozze di Cana. Secondo la tradizione ebraica c'è una lista di opere di misericordia che l'uomo deve compiere a imitazione di Dio, perché già Dio le ha compiute. La prima opera di misericordia, il primo segno che l'uomo deve fare a imitazione di Dio è assistere ai matrimoni, perché la prima cosa che Dio ha fatto è stata proprio far conoscere Adamo ed Eva, cioè presentare Eva ad Adamo, provvedere per Adamo una sposa e assistere a questa prima unione meravigliosa tra l'uomo e la donna. E tra le varie opere di misericordia, una delle ultime, la prima è appunto assistere ai matrimoni, una delle ultime è proprio seppellire i morti e consolare gli afflitti, coloro che sono in lutto. Alcune volte sono separate queste due opere, alcune volte evidentemente sono unite, cioè seppellire i morti e consolare gli afflitti. Ed è, non è un caso che proprio il Vangelo di Giovanni si apre con questa prima opera, secondo la tradizione ebraica, questo primo segno, Gesù e la Santa Vergine Maria, gli apostoli che assistono a un matrimonio e qui Gesù Cristo cambia l'acqua in vino nuovo nella festa che si era persa e il Vangelo di Giovanni si conclude con questo segno, proprio la resurrezione di Lazzaro, la resurrezione di Lazzaro. E qui possiamo già citare un testo del Midrash, appunto questo commentario ebraico al libro della Genesi, il Midrash Bereshit Rabba, che appunto espone che il Signore, che il Santo benedetto gli sia, benedice gli sposi, adorna le spose, visita i malati, seppellisce i morti. E ci sono vari testi da cui si deduce che Dio ha fatto questo e per questo l'uomo è chiamato a farlo. Il Signore ha seppellito Mosè, perché in Deuteronomio 34,6 in ebraico si dice Vaikbor oto e lo seppellì. Sottinteso Dio, purtroppo nella traduzione ceica, anche diciamo in cui ci sono anche delle traduzioni molto belle, però è tradotto fu sepolto nella valle. In realtà, letteralmente in ebraico, è lo seppellì nella lì, cioè Dio lo seppellì. È Dio, per così dire, che seppellisce lo stesso Mosè. Quindi, secondo la tradizione ebraica, questo è un dettaglio importantissimo che si trova nel testo biblico perché l'uomo deve imitare Dio e anche Lui, come ha fatto Dio, seppellire i morti e consolare gli afflitti, così come Dio apparve a Giacobbe proprio dopo la morte di Deborah, nutrice, ecco, e poi anche la morte di Rachele. E quindi vedete, le opere di misericordia sono un'imitazione di Dio e in particolare seppellire i morti e visitare gli afflitti e benedire con la benedizione di coloro che fanno il lutto, cioè la benedizione del lutto, come dice anche il Targum, perché anche il Targum, questa meravigliosa traduzione in aramaico, contiene questa tradizione dell'importanza per l'uomo di seppellire i morti e di consolare coloro che sono in lutto. E proprio questo Gesù Cristo fa. Gesù Cristo va a consolare, perché è un dovere. Fino ad oggi nel mondo semitico è importantissimo, sia in quello ebreo che in quello arabo, partecipare al lutto, partecipare alle condoglianze. In particolare, dopo la morte di una persona, questo si trova, pensate, anche nell'ambiente arabo, ma se, soprattutto adesso parliamo dell'ambiente ebraico, c'è, diciamo, ciò che si chiama Shiva, che significa 7, un periodo di 7 giorni di lutto in cui i familiari più stretti devono sedere per terra oppure in un luogo più basso a indicare appunto l'afflizione e ricevono le condoglianze e quindi ci sono delle preghiere speciali e anche l'importanza di fare il lutto e di ricevere coloro che vengono a fare le condoglianze, esattamente come vediamo qui. Però evidentemente qui c'è una novità. Dio irrompe nella storia dell'uomo. Lazzaro è un'immagine dell'uomo, perché il Vangelo di Giovanni procede per tipi. Lazzaro è un tipo, Lazzaro è il tipo dell'uomo, cioè rappresenta ciascuno di noi. Lazzaro in ebraico è Eleazar, è un nome molto importante, significa Dio ha aiutato. Ed è un nome molto evocativo perché uno dei figli di Aronne, appunto il secondo sommo sacerdote di Israele, glorioso, è proprio Eleazar. Lazzaro è lo stesso nome di Eleazar, è un nome quindi sacerdotale e poi anche di altri personaggi nella scrittura. Pensate per esempio all'Eleazzaro del libro dei Maccabei che, ecco, è fedele al Signore, tanto che non vuole mangiare carne suina e si immolerà, o meglio, sarà martirizzato per non rinnegare davanti ai pagani la fede di Israele. Bene, ci sono tante cose, non ci possiamo soffermare, ma qui voglio sottolineare in particolare un verbo greco. Dice il greco Eithon uno Jesus euren auton. Essendo venuto Gesù trovò. Lo trovò, cioè trovò Lazzaro. Nel Vangelo di Giovanni è molto importante questo verbo trovare. C'è sempre un gioco tra cercare e trovare. Sin dall'inizio Cristo trova i primi apostoli, perché in Cristo Dio è la ricerca dell'uomo, cerca Lazzaro che è nel sepolcro, cioè cerca l'uomo, la pecora perduta, l'uomo perduto, già corrotto nel sepolcro, cioè ciascuno di noi. Abbiamo già detto che 4 giorni, appunto, è un'immagine del fatto che non c'è più speranza, e subito dopo si dice che Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri. Di per sé in greco si parla di 15 stadi, 15 stadi romani. Ogni stadio corrisponde a 185 metri, quindi parliamo di 2775 metri, cioè 2 chilometri e 800 metri, quindi è tradotto in italiano meno di 3 chilometri, ma è una distanza esatta che dà il Vangelo di Giovanni, che è molto storico in questo. Ecco, io ovviamente ho potuto constatare, ho vissuto 5 anni a Gerusalemme, una delle cose più belle era proprio poter camminare nei dintorni di Betania, perché praticamente io ho vissuto nel Monte degli Ulivi, tra l'altro ora tra poco lascerò la missione di rettore di questo seminario in Galilea e proprio ritornerò a Gerusalemme. E quindi da settembre trasmetterò in diretta non più dal Monte delle Beatitudini, ma da Gerusalemme. Ed ecco, ho avuto la grazia anche di poter camminare molto per questo luogo santo che è Betania. Purtroppo oggi un po' abbandonato per varie ragioni, travagli della politica, del conflitto israelo-palestinese, però è un luogo meraviglioso. Già l'altra volta ho fatto una certa introduzione dicendo che Betania significa Betania, la casa dell'umile o la casa dell'umiltà, la casa della povertà. Era il luogo dove Cristo amava abitare, proprio a casa di Lazzaro, Marta e Maria. Si trova sul lato orientale del Monte degli Ulivi. La sua etimologia, già l'ho detto l'altra volta, è discussa fin dall'antichità, ma secondo alcuni significherebbe appunto Betania, dall'aramaico casa dell'umiltà o della povertà. Secondo Origene, Origene significa casa dell'obbedienza. È possibile che, diciamo, questo villaggio di Betania sia da identificare con Anania, la località in cui si stabilirono alcuni membri della tribù di Beniamino quando fecero ritorno dall'esilio di Babilonia, di cui parla il libro del profeta Neemia. Comunque il Vangelo, dicevo, è molto preciso sull'ubicazione di questo luogo santo che è Betania. Appunto, questo versetto 18 del Vangelo del capitolo 11 di Giovanni dice che Betania distava da Gerusalemme, dice appunto il greco, circa 15 stadi, quindi sono 2775-2800 metri. Nel Vangelo di Luca poi si specifica che Betania era vicina a Betfage, e questo, diciamo, erano due villaggi abbastanza vicini. E poi, diciamo, le prime fonti che abbiamo, letterarie, dimostrano che la memoria di questi luoghi santi, soprattutto di Betania, era rimasta viva tra i cristiani, tra i primi cristiani, tra i giudeo-cristiani. Si sono tramandati la localizzazione di questo luogo così importante perché Gesù viveva quando andava a Gerusalemme, appunto nella casa di Lazzaro, Marta e Maria. Amava molto il Monte degli Ulivi e specialmente Betania. E queste tradizioni sono state conservate. Per esempio, Eusebio di Cesarea, grande storico del IV secolo, nella sua opera fondamentale, si chiama Onomastico, praticamente è il primo libro che enumera i luoghi santi dell'Antico e del Nuovo Testamento, scritta in greco, dice che Betania, cito, è un villaggio a 2 miglia, appunto circa 2974 metri, vedete com'è ancora precisa la localizzazione, villaggio a 2 miglia da Elia, cioè da Gerusalemme, in un fianco del Monte degli Ulivi, dove Cristo ha risuscitato Lazzaro, e dice Eusebio di Cesarea, lì si mostra ancora oggi il luogo di Lazzaro, cioè sta parlando della tomba, pensate. Dopo 3 secoli, un pochino di più, anzi sì, dopo 3 secoli, Eusebio di Cesarea ci dice che ancora quel luogo di Lazzaro si mostrava, cioè questo è un verbo importante in greco, deiknetai, vuol dire che si indicava, cioè che c'erano delle guide, c'erano delle persone locali che sapevano dove avevano custodito gelosamente questa memoria di questa tomba di Lazzaro, dove era avvenuto una cosa incredibile, ecco, tanto incredibile, certo, come la resurrezione di Cristo, che è il segno assolutamente per eccellenza del Vangelo di Giovanni, ma la resurrezione di Lazzaro anticipa questo segno. Quindi era rimasto qualcosa di memorabile, che un uomo era uscito dal sepolcro, si andava a visitare il sepolcro di Lazzaro e anche vedremo, c'erano delle liturgie importanti per evidenziare che è possibile non solo che Cristo era risorto, ma che questa resurrezione può arrivare a ciascuno di noi oggi e si compie ciò che dice il profeta Ezechiele, ecco io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio. Questa parola si è compiuta. Gesù Cristo ha chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro, come oggi chiama noi, e ci dice: Lazzaro, vieni fuori. Questo si può oggi, diciamo, vedere ancora oggi la tomba, che è molto suggestiva. Io vi dico, l'ho visitata quando avevo 4 anni. È stata una delle cose che più mi è rimasta impressa. Uno dei primi ricordi che ho della mia vita è proprio la tomba di Lazzaro. Il pellegrino di Bordeaux nel 333, quindi appena poco dopo Eusebio, ci dice, specifica che c'era una cripta in cui si venerava il sepolcro di Lazzaro e praticamente ripete addirittura dai passi del luogo che lui aveva visitato prima, proprio perché si potesse identificare, e quindi vedete ancora, questa è una testimonianza storica, e dice che a Betania c'è una cripta dove Lazzaro fu posto. Egli era colui che il Signore risuscitò, quindi era praticamente una tomba, una cripta, poi trasformata in un luogo di culto, in una cripta dai primi cristiani. E poi le fonti che vengono subito dopo parlano perfino di una chiesa. San Girolamo, che traduce l'opera di Eusebio, l'Onomasticon di Eusebio, dal greco al latino, ci dà un dettaglio importante, cioè ci attesta che tra l'inizio del IV secolo, Eusebio di Cesarea, e la fine del IV secolo, San Girolamo, era stata costruita una chiesa, costruirono una chiesa, quindi nel IV secolo si costruì una chiesa, perché cosa ci dice San Girolamo traducendo liberamente il testo di Eusebio? Dice così, e cito: si mostra qui anche in commemorazione la chiesa attualmente edificata in quel luogo. Quindi addirittura c'era una chiesa, infatti Egeria, pellegrina spagnola che ci dà molti dettagli, ci dice che partecipò perfino alle liturgie, e ci sono delle liturgie che si facevano nell'Azarion, lei la chiama in greco l'Azarion, cioè la tomba di Lazzaro, il luogo di Lazzaro, e praticamente ci dice che perfino che si trova, c'è una chiesa nel luogo di Lazzaro, ma anche una chiesa sulla via nel posto in cui Maria, sorella di Lazzaro, andò incontro al Signore. E adesso vedremo. Sappiamo, ce lo dice Egeria, che in questo Lazzario, cioè nella tomba di Lazzaro, addirittura nel sabato che precedeva la Domenica delle Palme, un presbitero, dopo aver proclamato il Vangelo, annunciava la Pasqua. È importantissimo questo, guardate come nella liturgia madre della Chiesa di Gerusalemme era così importante. Appunto, la tomba di Lazzaro, tanto che lì si annunciava la Pasqua. E infatti oggi noi possiamo vedere, oggi c'è un santuario francescano bellissimo, tenuto dai padri francescani, ma sono stati anche fatti scavi. Appunto, intorno alla tomba di Lazzaro, nella proprietà francescana, oggi la tomba di Lazzaro è in mano ai musulmani, ma la possiamo visitare, mentre accanto, a pochi passi dalla tomba di Lazzaro, c'è la proprietà francescana con un santuario importantissimo dove soprattutto il francescano Saller ha fatto degli scavi, ha portato alla luce i resti di un insediamento umano, sono stati trovati reperti già fin dal VI secolo a.C., segno che appunto era un villaggio antico, e poi soprattutto sono emersi i resti di una chiesa del IV secolo, quindi i resti archeologici confermano le fonti letterarie. Era una basilica a tre navate, quindi molto importante, con un mosaico bellissimo con motivi geometrici. E poi questo edificio, forse distrutto da un terremoto, fu ricostruito verso la fine del V e l'inizio del VI secolo. La cosa migliore è proprio andare a visitare questi luoghi, il santuario francescano bellissimo e poi soprattutto la tomba di Lazzaro, a cui si accede attraverso una scalinata di 24 gradini. È impressionante entrare nella tomba di Lazzaro, scendere fino alla tomba e poi sentirsi chiamare da Cristo: Lazzaro, vieni fuori. E quindi ancora oggi cristiani, noi possiamo entrare nella tomba di Lazzaro, anche se di proprietà musulmana, possiamo entrare per pregare. Quindi ora, dopo la pausa musicale, entreremo già nel vivo di questo evento che ovviamente non finirò di commentare, come avrete capito, oggi, ma che cominceremo appunto a il cui mistero cominceremo a scandagliare, cioè a sondare la profondità di questo mistero della resurrezione di Lazzaro avvenuto in questo luogo santo. Bene, ora facciamo una pausa musicale anche per meditare tutto questo e poi entreremo nel vivo di questo settimo segno, la resurrezione di Lazzaro secondo il Vangelo di Giovanni. Bene, allora riprendiamo la proclamazione di questo Vangelo. Stiamo commentando la resurrezione di Lazzaro, alcuni elementi della resurrezione di Lazzaro nel suo sottofondo ebraico, greco e anche nei luoghi santi, luogo santo di Betania. E quindi siamo al capitolo undicesimo del Vangelo di Giovanni, al versetto 18. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Ecco quello che abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, ciò che si chiama Shiva, cioè in ebraico significa sette, cioè 7 giorni di lutto. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro, Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Ecco, vedete, questo incontro è bellissimo tra Marta e Gesù, e qui si rispecchiano i caratteri di Marta e Maria che vediamo anche nel Vangelo di Luca. Marta, appena sente che Gesù sta arrivando, perché certamente qualcuno gliel'ha annunciato, lascia il lutto, cosa che in realtà non si potrebbe fare, ma essendo la sorella maggiore va incontro al maestro. E questo non sappiamo esattamente dove, ma poi la tradizione lo ha collocato a Betfage, che è proprio molto vicino da Betania, cioè è andato incontro a Gesù che appunto stava arrivando. Ecco, però ci sono anche altre tradizioni di questo incontro. Ma la cosa importante ora, anche se non sappiamo esattamente dove è avvenuto questo incontro, è questo dialogo stupendo tra Marta e Gesù Cristo. E qui vediamo che Marta rivolge a Gesù Cristo questa parola. Ecco, noi sappiamo che oggi, diciamo, ma è presumibile anche che fosse così al tempo di Gesù, non si può rivolgere la parola a una persona in lutto, cioè si deve aspettare che questa persona rivolga la parola, perché forse non ha voglia di parlare avendo vissuto un forte lutto. Parliamo di un parente stretto, come è il caso di Marta, che era la sorella di Lazzaro. E infatti Marta rivolge la parola a Gesù. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. E qui c'è questa parola meravigliosa di Cristo, tuo fratello risorgerà, e poi questa rivelazione di Cristo, io sono la resurrezione e la vita. Sappiamo com'è importante nel Vangelo di Giovanni questo ego eimi, io sono. Sette volte nel Vangelo di Giovanni, e non è un caso, ritorna il numero sette, sette volte nel Vangelo di Giovanni si trova questo io sono con una specificazione, come sappiamo, io sono il buon pastore, io sono, dirà Gesù Cristo, la via, la verità e la vita, io sono la vita, eccetera, e qui dice io sono la resurrezione e la vita, ma ci sono dei momenti in cui Gesù Cristo si proclama come l'ego eimi per eccellenza, come l'io sono, senza nessuna specificazione. Nel Vangelo di Giovanni Gesù è l'io sono, il Dio potente. E qui c'è questa rivelazione importantissima, immensa. Cristo dice ego eimi, io sono ego eimi, e anastasis kai hezoe, io sono l'anastasi, l'anastasis, la resurrezione e la vita. Nel Vangelo di Giovanni, Zoè significa vita, ma non vita biologica, ma la vita vera, la vita eterna, la felicità dell'uomo. Ecco, Cristo è veramente la resurrezione e la vita. E con questo già possiamo concludere con alcune considerazioni esistenziali, cioè che toccano la nostra vita nel profondo. Abbiamo già detto nella prima parte della puntata che la resurrezione di Lazzaro è l'ultimo segno del Vangelo di Giovanni, quello culminante. Ed è l'opera per gli ebrei, diciamo, l'opera di misericordia, l'ultima opera, seppellire i morti, consolare coloro che sono nel lutto. E non a caso il Vangelo di Giovanni comincia con il primo segno, assistere ai matrimoni, secondo la tradizione ebraica, e culmina con questo segno, cioè andare a visitare coloro che hanno vissuto un lutto, andare a visitare i defunti, seppellire i morti, anche se Gesù era assente nel momento in cui muore Lazzaro, e volutamente, lo abbiamo sottolineato nello scorso episodio, volutamente non vuole partire e vuole aspettare perché si manifesti la gloria di Dio. La gloria di Dio è qualcosa che forse ci può scandalizzare, però si manifesta proprio nella morte. Questo è tipico del Vangelo di Giovanni, che vede già nella croce l'esaltazione, nell'oscurità più profonda la luce di Cristo che risplende. Nella nube oscura vede la gloria, la Shekinah di Dio. Secondo l'Antico Testamento, la gloria luminosa di Dio appare in una nube oscura. E più oscura, potremmo dire così, e più la gloria appare, e più c'è tenebra, e più la luce di Dio è potente nell'illuminarla. E quando c'è la corruzione, quando tutto sembra finito, è proprio lì che Cristo può manifestare la sua gloria, manifestare la sua gloria, che è la gloria di Dio, dell'io sono, io sono la resurrezione e la vita. Abbiamo detto anche nella prima parte della trasmissione che tutti, nessuno escluso, ci possiamo identificare in Lazzaro, che è, secondo questo capitolo undicesimo del Vangelo di Giovanni, l'amico di Gesù. Gesù amava tanto Lazzaro, Marta e Maria, si dice in questo capitolo 11. Noi siamo, ciascuno di noi si può identificare nell'amico di Gesù, infermo, morto e deposto in un sepolcro. E vedremo nella prossima puntata, ma già lo anticipo, che Cristo piange davanti al sepolcro di Lazzaro. Questo è un evento importantissimo, perché Cristo non piange solo in modo umano, sentimentale, ma lo vedremo la prossima volta, manifesta lo stesso cuore di Dio, perché secondo la tradizione ebraica Dio, per così dire, piange. Si commenta, lo vedremo la prossima volta, un versetto di Geremia, Geremia 13, 17, dove il Signore stesso parla per mezzo del profeta Geremia e dice: io piangerò in segreto, bemistarim. E commenta la tradizione ebraica: il santo, benedetto egli sia, cioè Dio stesso, ha un luogo in cui piange e il suo nome è Mistarim, cioè è segreto. Perché dice Geremia: io piangerò in segreto, cioè Dio ha un luogo segreto in cui piange. Piange per la superbia dell'uomo, piange perché è stata tolta la gloria di Israele passata ai pagani, piange per la corruzione dell'uomo, in altre parole, per la morte profonda dell'uomo. Ecco, questo è meraviglioso, dicevo, non è solo un pianto umano, certo Cristo è anche uomo, è bellissimo questo momento in cui emerge l'umanità di Cristo, ma è così forte l'unione ipostatica, noi diciamo, cioè l'unione nella persona, nell'unica persona di Cristo delle due nature, umana e divina, che quando Gesù manifesta la sua umanità, o più manifesta la sua umanità, paradossalmente manifesta in modo pieno, per così dire, la sua divinità che sempre c'è, cioè questo pianto è umano, ma manifesta nello stesso tempo, certo, il cuore umano di Cristo, ma anche manifesta il cuore divino, cioè si aprono i tesori di Dio, le immensità dei rachamim divini, della misericordia divina, cioè in Cristo si vede che Dio non guarda con freddezza la miseria e la sofferenza umana, non è indifferente ai nostri dolori. Vedete, veramente Cristo, come canta la liturgia bizantina, è il vero filantropos, si dice in greco, l'amico dell'uomo, l'amante dell'uomo, colui che lo aiuta. Per questo Eleazar, in ebraico Lazzaro, significa Dio ha aiutato. Veramente Cristo aiuta l'uomo e lo risolleva dalla morte. Vedete, Gesù è paradossale. Attende non solo che Lazzaro muoia, ma anche che passino 2 giorni prima di andare da Betania al di là del Giordano fino a Betania, vicino a Gerusalemme. Quindi si alza al terzo giorno, segno della resurrezione, e arriva e trova Lazzaro al quarto giorno. Tutto ciò lo fa per manifestare in modo ancora più lampante la sua gloria. Cristo ha preso le nostre sofferenze, si è accostato al nostro sepolcro. Non ha avuto ribrezzo della nostra corruzione. Anzi, ancora di più, è entrato per noi nel sepolcro e nella morte. Egli stesso, Cristo stesso, è stato legato con bende e avvolto da un sudario come Lazzaro. Ed egli ha rotolato via, e oggi rotola via la pietra dal nostro sepolcro. È qualcosa che forse ci fa male, perché Cristo desidera in qualche modo, perché poi lo vedremo la prossima volta. Non vogliono che si tolga la pietra, cioè Marta, quando Gesù dice togliete la pietra, obietta a Cristo: Signore, manda già cattivo odore perché è lì da 4 giorni. E le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Cioè qualcosa che è paradossale. In un certo modo Gesù desidera che esca fuori, per così dire, il cattivo odore della nostra morte, non per umiliare l'uomo, ma per manifestare ancora di più la sua gloria, anzi, per manifestare proprio nella nostra morte, nella nostra corruzione, la vittoria della sua risurrezione. Cristo ci chiama per nome, lo vedremo la prossima volta. Lazzaro, vieni fuori, per compiere questo esodo dal profondo della morte alla vita nuova. Ascoltiamo anche noi oggi questo grido: Lazzaro, vieni fuori. Lazzaro, vieni fuori. Per questo Cristo pronuncia il nostro nome. Nella tradizione ebraica, e con questo voglio concludere, ci sono 4 chiavi che ha in mano il Signore di tutti i secoli, dice il testo del Targum Neofiti, lo vedremo meglio la prossima volta. Queste 4 chiavi sono la chiave della pioggia, la chiave del cibo, la chiave dei sepolcri e la chiave della sterilità. Io oggi mi fermo, lo vedremo la prossima volta, sulla chiave dei sepolcri, e dice il testo del Targum: Dio ha la chiave dei sepolcri perché così la scrittura interpreta e dice: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi farò salire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Cristo ha questa chiave della vita. Impressionante questo evento di Cristo che dice: togliete la pietra. In un certo modo vuole che esca il cattivo odore di Lazzaro perché si manifesti ancora di più la sua gloria. Questo a volte capita nella nostra vita, talvolta. Dobbiamo paradossalmente vivere dei momenti molto duri, di morte, di oscurità, possiamo dire di sepolcro, in cui la pietra è chiusa, in cui sembra che non c'è speranza. Ecco, addirittura Cristo dice ai suoi discepoli, quando non parte subito, lo abbiamo visto l'altra volta, lo scorso episodio, sono contento di non essere stato là, perché voi crediate. E infatti Cristo è proprio nella morte, in cui, nella croce, nel più profondo del sepolcro, in cui manifesterà la sua gloria. Ecco, allora oggi ascoltiamo la sua voce. Cristo ci dice con autorità: Lazzaro, vieni fuori. Noi siamo molto chiusi, molte volte sigillati nei nostri sepolcri, ma Cristo ci chiama con autorità a questo potere, rotolare via la pietra dal sepolcro. E chiamarci dal più profondo è bellissimo. Ho già detto nella prima parte di questa trasmissione che per scendere al sepolcro di Lazzaro bisogna fare molti scalini. Non è come il sepolcro di Cristo che è in piano, no? Oggi si può andare in piano. Bisogna scendere 24 gradini. Cristo, ecco, ha permesso che scendessimo negli abissi della morte, nel più profondo del sepolcro, ma da lì ci chiama, ci fa risalire. Fa questo esodo pasquale, non a caso la resurrezione di Lazzaro avviene in prossimità della Pasqua e in prossimità della Pasqua di Cristo, in cui i nostri sepolcri sono stati aperti. Siamo liberi, siamo vivi, non risorgeremo solo nell'ultimo giorno, ma oggi possiamo sperimentare in qualche modo, non in modo pieno, ma sì, in modo vero, la resurrezione e la vita, perché chi ha Cristo ha in sé il paradiso, ha in sé l'io sono. Noi non siamo, Dio è. Cristo ci dice: io sono la resurrezione e la vita. Lazzaro, vieni fuori, tu puoi oggi sperimentare la resurrezione e la vita, perché Cristo è vivo e per mezzo del suo spirito può abitare in noi e dare a noi questo spirito di resurrezione e di vita. Bene, adesso lasciamo uno spazio ai vostri interventi telefonici e alle vostre domande. Pronto?
Pronto, buonasera. Sono
Buonasera.
Maria da Milano.
Sì, buonasera.
Buonasera. Senta, posso farle delle domande? Per esempio, lei ha detto che ha vissuto appunto e vive ancora in Terra Santa e quindi conosce un attimino anche le idee, diciamo, di questi ebrei nei confronti di chi era per loro, diciamo, secondo la loro opinione, chi era appunto Gesù il Cristo, no? Quindi che cosa ne pensano, per esempio, riguardo a questo tipo di prodigio che è appunto la resurrezione di Lazzaro? Cosa ne pensano, per esempio, gli ebrei anche attualmente? Poi, lei aveva detto che Gesù viveva anche andando volentieri presso la casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. Maria era la Maddalena o era un'altra Maria? Perché questa io non so certe cose, quindi questa era la seconda domanda. E poi per quanto riguarda la tomba di Lazzaro, lei dice che ci sono questi 24 gradini da scendere, eccetera, ma era così già all'origine oppure è stata fatta dopo?
Bene, grazie tanto. Riguardo alla prima domanda, allora è un po' difficile rispondere perché ovviamente c'è una grande varietà tra gli ebrei di oggi, no? Allora, ci sono perfino cattolici di espressione ebraica o di origine ebraica, però chiaro, la maggioranza degli ebrei, diciamo, ora parliamo della religione ebraica, ovviamente non credono ciò che è scritto nei Vangeli, ma come del resto anche alcuni, diciamo, alcuni, diciamo, anche perfino dei battezzati, quindi ovviamente questa è una testimonianza della resurrezione di Lazzaro. Diciamo che noi come credenti crediamo Ecco, non solo crediamo, ma che è veramente un fatto storico, però evidentemente per gli ebrei, specialmente gli ebrei religiosi, non è di grande rilevanza, anche perché, diciamo, gli ebrei ortodossi non leggono volentieri i Vangeli, però ci sono anche ebrei religiosi che hanno non solo letto i Vangeli, ma anche fatto un commento, ovviamente però senza che questo costituisse per loro, se sono di religione ebraica, una materia di fede, quindi non credono direttamente nella risurrezione di Lazzaro. Riguardo alla seconda domanda, Maria, sorella di Lazzaro, non era certamente Maria Maddalena, anche se diciamo c'è un po' di confusione in questo, cioè alcune volte alcuni commentatori hanno fatto nella storia una qualche confusione appunto tra l'unzione di Maria e poi l'unzione della peccatrice, identificando la peccatrice con Maria di Magdala, però di per sé questo non si dice, quindi non sono da identificare Maria di Magdala e Maria appunto di Betania, ma sono due personaggi differenti. Gesù appunto non ha chiamato solo apostoli, questo è bellissimo, ma una comunità già, cioè la Chiesa, in cui non c'erano solo apostoli, uomini o discepoli, ma c'erano anche discepole, appunto, tra cui appunto Maria di Magdala e Maria di Betania. Maria era un nome molto comune al tempo di Gesù. La terza domanda: la tomba di Lazzaro, certamente originariamente, anche se non si sa se questa era l'entrata originaria, ma oggi è, a parte qualche piccolissima variazione, ma originaria, cioè noi sappiamo che le tombe erodiane, cioè dell'epoca del Secondo Tempio, dell'epoca di Gesù, avevano una tipologia, quindi certamente la tomba di Lazzaro è a tutti gli effetti una tomba erodiana, e possiamo archeologicamente oggi vedere moltissimi di questi esempi di altre tombe bellissime, alcune addirittura con la tomba, scusate, con la pietra ancora posta davanti alla tomba o nell'anticamera, e quindi abbiamo delle tipologie. Sappiamo che la tomba di Lazzaro era praticamente, a parte qualche piccola variazione, come oggi era, quindi una tomba abbastanza ampia e profonda, nella profondità della roccia, perché il sepolcro in molti casi era scavato nella roccia. Tra l'altro, questo anche testimonierebbe che la famiglia di Lazzaro, Marta e Maria non era povera, perché si poteva permettere un sepolcro così bello come è di fatto il sepolcro di Lazzaro, scavato nella roccia. Non tutti potevano permettersi questo lusso di una tomba scavata nella roccia. Noi abbiamo l'esempio di Gesù, che è stato appunto sepolto nel sepolcro di un ricco che era Giuseppe di Arimatea, che aveva un sepolcro nuovo appunto scavato nella roccia perché era benestante. Qui anche abbiamo a Betania una famiglia probabilmente anche che stava bene e benestante, come era la famiglia di Lazzaro, Marta e Maria. Bene, passiamo alla prossima telefonata.
Pronto? Buonasera, Don Francesco?
Sì, buonasera.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, buonasera. È un piacere parlarti con lei, io l'ascolto sempre volentieri, anche perché mi piace molto il suo modo di spiegazione. Niente, è semplicemente volevo solo dire che io sono stata in Terra Santa. Per me è stato il pellegrinaggio. Felicissimo, ho visitato questi luoghi e anche appunto il Monte delle Beatitudine. Ma quindi lei sta ancora lì al Monte delle Beatitudini?
Sì, io sono ancora, trasmetto ora in questo momento dal Monte delle Beatitudini, o proprio sto vedendo il lago di Galilea, ma
Che
diciamo da
bello.
settembre passerò poi a Gerusalemme proprio.
Che
Ritornerò a
bellissima
Gerusalemme.
Gerusalemme. E quindi io sono felice di questa esperienza. Però sono andata nel 2017-18 e poi invece quest'anno la mia parrocchia sta organizzando nuovamente, ma il mio sacerdote vuole andare a dicembre. Ma a dicembre ho detto fa freddo lì. E invece lui mi dice no, non fa freddo.
Sì, allora va bene, il freddo che fa qui in Terra Santa non è il freddo che c'è in certe parti d'Italia, però in Galilea normalmente il clima è sempre abbastanza mite, ma in dicembre può fare anche freddo a Gerusalemme e a Betlemme, però insomma è anche suggestivo, diciamo, venire nei mesi di dicembre. Oltretutto, appunto, si è già in preparazione al Natale, quindi qui è molto sentito, specialmente tra gli arabi cristiani, e poi, diciamo, è un clima anche particolare, che quindi io consiglio comunque di venire anche in queste epoche dell'anno. Oltretutto, in certe epoche a dicembre anche non c'è se non è sotto Natale, non ci sono moltissime folle che vengono, quindi è anche più facile. Novembre e dicembre sono meno affollati i luoghi santi, quindi è anche un periodo bello, un periodo propizio per venire. Bene, non so se c'è un'altra chiamata.
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto? Sì, mi sente?
Sì,
Sì,
sento.
intanto la volevo ringraziare perché ho fatto un lunghissimo viaggio, circa 1500 km in macchina, e questa ultima parte mi ha reso molto felice. La mia domanda è questa: in Malta lei legge una piccola, tra parentesi, mancanza di fede quando in qualche modo ribadisce che non vuole aprire la pietra perché è da 4 giorni, e poi anche nelle altre parole lei non crede fino in fondo che Gesù possa risuscitare suo fratello? È una domanda. Io l'ho letto più volte questo brano, questo passo, e ho sempre pensato questo, che lei comunque non ci credesse fino in fondo alla risurrezione della carne del fratello.
Bene, grazie. Sì, innanzitutto mi fa piacere sapere di poter aiutare specialmente chi viaggia, anche chi è malato, ma anche chi viaggia per molti chilometri. E questo per me, diciamo, è la ricompensa più grande, poter fare un servizio, ecco, più possibile, ecco, aiutare anche chi deve fare molti chilometri, almeno poter ascoltare una parola, quindi mi fa molto piacere. Riguardo a Marta, io direi senz'altro sì, cioè. E questo del resto è una reazione naturale. La fede è una grazia che viene dall'alto, cioè non è solo una mancanza di fede che certamente c'è, ma è qualcosa di naturale, cioè la resurrezione è qualcosa di impossibile. Marta poteva credere certamente come credevano i farisei e anche gli esseni. Questo lo dirò la prossima volta perché c'è un'ipotesi di vari studiosi che Lazzaro, Marta e Maria, che il Vangelo non dice che fossero sposati, potevano essere esseni, anche perché sembra che può essere che Betania fosse un villaggio esseno. Quindi loro credevano nella resurrezione nell'ultimo giorno, infatti lo dice, ma com'è possibile? Poi trova anche c'è un certo scandalo davanti alla morte, come abbiamo tutti, cioè lui non vuole che si tolga la pietra, ma questa è anche una cosa naturale. Perché nessuno mai è tornato dal sepolcro. Quindi certamente noi, ho detto, ci identifichiamo in Lazzaro, che è colui che è nel sepolcro, ma anche ci identifichiamo moltissimo in queste due donne. Sono delle figure meravigliose, molto sottolineate in questo Vangelo. Dovremmo andare in profondità anche della psicologia di Marta e Maria. Sono molto diverse anche in questo Vangelo, ma tutte e due sono in qualche modo, da un lato, credono già in Cristo, perché fanno una professione di fede, ne credono che Gesù Cristo è il figlio di Dio che deve venire nel mondo, è il Messia, lo dicono, lo testimoniano, quindi hanno fede, ma la fede è un cammino. Quindi certamente come noi stessi, da un lato, possiamo restare in un cammino di fede, anche in un certo modo avere fede, ma dobbiamo crescere dinamicamente in questa fede. Questo non vuol dire che già crediamo tutto, che crediamo o in ogni istante nel potere immenso di Dio, che tante volte sconvolge, rompe gli schemi umani ed è qualcosa di incredibile. Quindi nel Vangelo di Giovanni Cristo è colui che è sempre oltre, colui che sempre ci sorprende, colui che passa e che è oltre, che è l'io sono nel nostro non essere, nel nostro non credere, è lui il fedele. Quindi certamente direi di sì, si vede questa debolezza di Marta e anche questo scandalo dinanzi alla morte. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione. Oggi chiudiamo un pochino prima perché del resto abbiamo cominciato un pochino prima la nostra trasmissione. Vi ringrazio della vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Siamo sempre uniti nella preghiera. Vi ricordo di pregare per la pace di Gerusalemme e anche noi dai luoghi santi ci ricorderemo di tutti voi. Grazie tante e alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.